tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognino.
Un viaggio avventuroso, una tempesta, un naufragio. È il racconto biblico che ascolteremo questa mattina con la meditazione del pastore Angelo Reginato. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Tempo dello Spirito.
Un cordiale saluto anche da Gael Kurtens. Anche l'ascolto musicale con Angelo Branduardi ci porterà nel mezzo di una tempesta, mentre con la rubrica Tempo Presente raggiungeremo le sponde occidentali del Mar Morto per parlare dei famosi manoscritti di Qumran e delle ultime stupefacenti scoperte di archeologia biblica.
Una puntata corposa che si chiuderà con la rassegna stampa e la segnalazione di qualche appuntamento.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Il viaggio dell'Apostolo Paolo verso Roma è al centro del ciclo di meditazioni tenute in queste settimane dal pastore evangelico Angelo Reginato.
E nella riflessione di oggi il pastore Reginato ci invita a riflettere sul fatto che Dio parla anche attraverso i momenti di crisi. I naufragi della storia sollecitano le chiese a muoversi su sentieri inediti.
Il testo biblico che ascolteremo dalla voce di Paolo Sesana è tratto dal capitolo 27 degli Atti degli Apostoli.
Quando fu giorno, non riuscivamo a riconoscere il paese, ma scorsero un'insenatura con spiaggia e decisero, se possibile, di spingervi la nave. Staccate le ancore, le lasciarono andare in mare. Sciolsero al tempo stesso i legami dei timoni e, alzata la vela maestra al vento, si diressero verso la spiaggia. Ma essendo incappati in un luogo che aveva il mare dai due lati, vi fecero arenare la nave e, mentre la prua incagliata rimaneva immobile, la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Il parere dei soldati era di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito e ordinò che per primi si gettassero in mare quelli che sapevano nuotare per giungere a terra, e gli altri, chi sopra tavole e chi su rottami della nave. E così avvenne che tutti giunsero salvi a terra.
Dio ci parla in molti modi, anche in una lingua straniera. L'avventuroso viaggio intrapreso da Paolo per giungere a Roma, tappa finale della sua testimonianza all'Evangelo e della sua vita, in questa terza scena incappa nel naufragio. L'autore del racconto si sofferma su alcuni particolari che possono essere significativi anche per chi, come me, è completamente a digiuno dell'arte del navigare. Assistiamo al procedere di un'imbarcazione da molti giorni alla deriva, ed ecco che finalmente i marinai intravedono la terra. Si tratta però di un paese che non sanno riconoscere. Sia gli individui che le chiese temono un simile scenario. Ciò che non conosci è fuori controllo, imprevedibile. Noi siamo attrezzati a muoverci in territori familiari, ma quando il mondo è messo sotto sopra ci sentiamo persi. E siccome disponiamo unicamente delle risorse che fino a quel momento hanno funzionato, continuiamo a giocare quelle carte. Come i marinai del racconto che vedono un'insenatura con una spiaggia e istintivamente vi si dirigono. Mossa fatale. La nave si arena e viene sfasciata per la violenza delle acque in tempesta. Non c'è sapienza o tradizione che tenga quando cambia radicalmente il terreno in cui muoversi. Impossibile procedere in base al criterio «si è sempre fatto così». Se lo si fa, il naufragio è assicurato. Finché noi e le chiese vivevamo in un contesto noto, potevamo ridire e ribadire le grandi parole della tradizione. Ma ora rimane il procedere a tentoni, formulando ipotesi di lavoro, verificandone i risultati, pronti a buttare a mare i nostri progetti per aprirci a mosse inedite, come quella messa in atto dal centurione. Mentre i soldati si accingono a uccidere i prigionieri così che non fuggano, il loro capitano, disobbedendo al regolamento, decide diversamente. Il testo attribuisce a questo ufficiale pagano un'intenzione che non ci aspetteremmo. Volendo salvare. Chi salva chi? Le chiese sono strumenti di salvezza per quanti non sono stati ancora raggiunti dall'Evangelo o vengono salvate da questi ultimi? Quali parole dobbiamo ascoltare per giungere salvi a riva? C'è come una sapienza estranea a noi e alle chiese alla quale è bene prestare ascolto. Forse la crisi che stiamo attraversando giunge provvidenziale in quanto ci sollecita a uscire dall'autoreferenzialità, a procedere insieme a quanti hanno a cuore la salvezza di questa umanità allo sbando, in balia di una storia tempestosa. Essere chiesa che ascolta. La parola di Dio innanzitutto, la quale, come il nostro brano ci ha indicato nella scena precedente, assicura che la nostra storia è nelle mani di Dio. Dunque anche i naufragi, anche la sapienza straniera di un centurione. E poi è la parola stessa a dirci di ascoltare la storia, con il suo procedere incerto, con le sue molte sapienze. Non è per niente facile credere che Dio ci parli mediante la crisi, i fallimenti, gli spaesamenti. Ed è ancora più difficile per soggetti come le chiese, che si sono sempre pensate detentrici della verità divina e portatrici di salvezza. Facciamo fatica a nuotare in queste acque sconosciute e troppo mosse. Che il Signore, anche grazie alla sapienza altrui, ci aiuti ad afferrare qualche relitto della nostra cara imbarcazione per procedere su quelle tavole fino a giungere a terra. Buona domenica.
Non c'è più vento per noi, tempo non ci sarà per noi che allora cantavamo con voci così chiare. Non c'è più tempo per noi, vento non ci sarà per noi che abbiamo navigato quel mare così nero. Ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. Non c'è più vento per noi, tempo non ci sarà per noi che stelle cercavamo sotto quel cielo scuro. Si alzerà il vento per noi, tempo per noi sarà, il nostro viaggio l'ha guidato la mano del destino. Ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. Buon vento poi soffierà dentro le nostre vele, qual è la rotta giusta? Solo il Signore lo sa. Un vento poi si alzerà dentro le nostre vele, perché la rotta giusta solo il Signore la sa. Senza luce misuravamo il mare, ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. Un vento poi soffierà dentro le nostre vele, qual è la rotta giusta? Solo il Signore lo sa. Un vento poi si alzerà dentro le nostre vele, perché la rotta giusta solo il Signore la sa.
Se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. Così canta Angelo Branduardi in questo brano inciso nel 1992.
Un cantautore in ricerca spirituale, Branduardi. In questa canzone l'abbiamo ascoltato, il mare in tempesta è metafora della vita.
E le tempeste della vita, per quanto intimoriscano, con i loro alti e bassi, con i naufragi dell'esistenza, sono anche terribilmente affascinanti, sono occasione per cambiare rotta.
Vi ricordiamo che la nostra trasmissione può essere riascoltata sul sito internet della RSI nella pagina dedicata a Tempo dello Spirito.
E potete riascoltarci anche dal vostro smartphone scaricando la app della RSI.
Tempo presente. dentro l'attualità.
Martedì prossimo, il 4 febbraio, a Lugano, presso la Facoltà di Teologia, la presentazione di un volume dedicato alla Grotta 11 di Qumran, con i maggiori specialisti mondiali di archeologia biblica.
Si tratta di una vicenda molto affascinante. Alla fine degli anni 40 furono scoperti i rotoli del Mar Morto nelle vicinanze di Qumran. Sono i resti di più di 900 manoscritti che aprono una finestra importantissima per lo studio della nascita del Cristo.
Il professor Marcello Fidanzio ha coordinato la pubblicazione di un volume sull'ultima delle grotte di Qumran scoperte, la numero 11, un lavoro realizzato dalla Facoltà di Teologia di Lugano con l'École Biblique di Gerusalemme e l'Università della Svizzera Italiana.
La grotta numero 11 presenta materiale in ottimo stato di conservazione, come sentiremo fra un momento dal professor Marcello Fidanzio. Fra l'altro un rotolo di circa 5 metri che conserva la trascrizione di una quarantina di salmi della Bibbia.
Ascoltiamo allora la tua intervista, Luisa.
Qumran ci fa vedere in maniera trasparente il fatto che la Bibbia non è il punto di inizio, ma è il frutto di un'esperienza.
Professor Marcello Fidanzio, c'è una storia appassionante attorno al ritrovamento di questi manoscritti a Qumran. Siamo nel 1947, sulla sponda occidentale del Mar Morto. Che cosa accade?
A partire dal 1947 e fino al 1956, in 11 grotte intorno alle rovine di Qumran sono stati trovati dei resti di una grande collezione di testi di letteratura religiosa. Parliamo di decine di migliaia di frammenti che rimandano a circa 950-960 rotoli, quindi una ampia collezione di testi, tutta e solo letteratura religiosa, databile dalla seconda metà del III secolo a.C. al primo secolo d.C. Abbiamo un'ampia finestra sulla letteratura religiosa di quel tempo così cruciale che va nel passaggio, nella costituzione dell'ebraismo, prima la caduta del Tempio, dopo la caduta del Tempio e la nascita del cristianesimo.
Presenterete questo volume sulla cosiddetta grotta numero 11 di Qumran, sono numerate in base alla loro scoperta. Se noi idealmente entrassimo in questa grotta numero 11, che cosa troveremmo?
I primi che ci sono entrati sono stati dei beduini Tahamre che vivevano in quella zona e quindi conoscevano meglio di tutti, e quindi loro dicono che hanno visto un pipistrello passare dentro una fessura, perché questa grotta è l'ultima ad essere scoperta. Tanti ci erano passati davanti mentre si scoprivano e si scavavano le altre, ma loro sono entrati e raccontano, hanno venduto agli studiosi degli importanti rotoli. Abbiamo alcuni tra i rotoli meglio conservati, come il rotolo del Tempio. Il rotolo del Tempio è un rotolo di più di 8 metri, una riscrittura del Deuteronomio. Abbiamo il cosiddetto rotolo dei Salmi, un rotolo di 5 metri, quello che si è conservato per noi, che porta 40 salmi della Bibbia e altri 10 testi. Abbiamo il Levitico scritto nell'antico alfabeto paleoebraico. Abbiamo il Targum di Giobbe. Insomma, molti testi.
Un vero e proprio tesoro per chi fa archeologia biblica, ma anche per chiunque si interessi alla lettura della Bibbia. Qumran presenta dei testi che sono datati fino alla prima metà del primo secolo d.C. È interessante il fatto che questi testi sono precedenti alla cosiddetta fissazione del canone biblico, cioè quel processo graduale di individuazione degli scritti definiti appunto canonici, cioè i testi che andranno a comporre la Bibbia. Ma per quale motivo, professor Fidanzio, è così significativo che i rotoli di Qumran vengano prima del canone?
Qumran è speciale perché ci rimanda a una situazione che gli studiosi chiamano di fluidità testuale, in cui c'è una grande varietà di, si chiamano famiglie testuali, quelle che ritroviamo oggi nella Bibbia ebraica, nella traduzione greca, la cosiddetta traduzione dei 70, nel Pentateuco che usano i Samaritani. Oggi queste famiglie testuali sono anche legate a confessioni, mentre prima della fissazione del canone ci accorgiamo che una realtà come quella di Qumran aveva tutte queste diverse famiglie e le usava in parallelo.
La Bibbia, come la conosciamo oggi, è quindi il frutto di un lungo processo di selezione, di distillazione, potremmo dire. Nei primi secoli, ci ha spiegato il professor Fidanzio, in modo particolare fino al primo secolo d.C., esisteva un ventaglio di testi, una pluralità, una fluidità di cui Qumran è l'emblema.
Il testo non nasce e non si chiude in un solo momento, ma è scritto e riscritto, impastato con la vita degli uomini che fanno questa particolare esperienza, che chiamiamo l'esperienza di Dio, e con questo il libro viene continuamente aggiornato. Noi abbiamo delle redazioni in cui ci sono dei capitoli in più, dei capitoli, dicevano i vecchi, aggiunti, nel senso che c'è una struttura, magari narrativa, e poi ecco all'interno troviamo dei capitoli in più. Questo è tutto il processo costitutivo della Bibbia che già gli studiosi conoscevano. Però è curioso, per esempio, prendere il libro di Genesi, trovato nella grotta 1, e trovare dei capitoli in più, come per esempio una narrazione che vuole rispondere a una domanda che tanti hanno: perché Dio ha chiesto ad Abramo di sacrificare suo figlio Isacco? Beh, il modo con cui loro se lo chiedevano si traduce anche in una narrazione che vuole rispondere a questa domanda. E quindi un antefatto sul modello di Giobbe è il diavolo che in realtà vuole il sacrificio di Isacco.
E insomma, all'epoca dei manoscritti di Qumran circolava una grande pluralità di testi, abbiamo detto, e l'insieme di questi costituiva il grande patrimonio del popolo ebraico. Sarà di fronte a un'esperienza forte come la caduta del Tempio nel 70 d.C. che tale pluralità verrà strutturata e limitata per potersi conservare. Il giudaismo diviene così una religione che si struttura attorno al libro. Attorno ai rotoli di Qumran, questi manoscritti, si agita da più di 70 anni un grande interesse degli studiosi, e d'altra parte questa è una delle più grandi scoperte archeologiche di tutti i tempi. Però il processo di pubblicazione dei documenti è lungo e a tratti difficile, e si intreccia anche con le questioni aperte dei conflitti in Medio Oriente. Professor Marcello Fidanzio, come avete organizzato il lavoro della Facoltà di Teologia di Lugano insieme all'École Biblique di Gerusalemme? Ricordiamo che lei è stato incaricato di procedere alla pubblicazione del rapporto di scavo della grotta numero 11.
Questo si è mosso attraverso tre momenti: lo studio degli archivi, lo studio dei materiali, il ritorno alla grotta, quindi un nuovo scavo che abbiamo fatto per completare lo studio e la documentazione. È un lavoro molto affascinante. È un lavoro molto affascinante in cui si mette le mani nella storia, la grande storia, quella antica, ma anche la storia recente, come quella di coloro che avevano scavato sotto l'amministrazione giordana e poi, dopo la guerra dei sei giorni, non sono più tornati. Per cui trovi delle buste che hanno una data, gennaio 1967, una firma, e che hai riaperto dopo 40, 50, 60 anni. Ecco che c'è un'emozione particolare, è molto forte. È anche molto complicato perché bisogna mettere insieme gente che viene da appartenenze diverse. In questo senso siamo stati molto svizzeri, nel senso abbiamo creato in un contesto svizzero lo spazio perché i diversi, israeliani, francesi, giordani, palestinesi, si potessero incontrare, potessero convergere su un progetto che ha come scopo per tutti quello di conoscere questo patrimonio che è Qumran.
In conclusione, qual è stata l'emozione più forte in questi anni di lavoro?
È il giorno in cui eravamo nei magazzini del museo e in mezzo ad altri manufatti c'erano tessuti, c'erano frammenti di ceramica, delle giare, c'erano metalli. Ecco, esce un sacchettino con dei frammenti di pelle. L'emozione più forte è stato quando su un frammento di pelle una collega dice: ma forse c'è scritto qualcosa. e io vedo Nun, vedo He, vedo Resh, vedo la prima parola. E avevamo trovato dei nuovi frammenti dei rotoli del Mar Morto. Certo, lì mi ricordo che ho fatto un urlo, qualcuno ha detto perché urli, e dico perché una cosa così non capita tutti i giorni. Questa è l'emozione più forte.
Ricordiamo in chiusura l'appuntamento a Lugano, martedì 4 febbraio alle ore 20:15 presso l'auditorium dell'USI, presentazione in prima mondiale del volume dedicato alla grotta 11 di Qumran. Interverranno alcuni fra i maggiori specialisti da Gerusalemme e dalle università svizzere.
E sarà possibile anche fare una visita virtuale alle grotte tramite una ricostruzione in 3D e visionare alcuni materiali provenienti dallo scavo e una replica fedele del rotolo di Isaia più di 7 metri, rinvenuto nella grotta 1 di Qumran.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Diamo adesso la parola a Paolo Tognina, che ha guardato per noi alcuni giornali dalla stampa evangelica.
Questa mattina prendo in esame due testate. Comincio dal numero di febbraio del mensile svizzero-tedesco Reformiert, che apre con un pezzo dal titolo «L'odio si diffonde da un amico all'altro». Oggetto dell'articolo è il crescente imbarbarimento del linguaggio sui social media. La pastora di Kilchberg, Sibylle Forer, interpellata, racconta dei molti commenti aggressivi ricevuti in reazione a suoi interventi pubblici e dice di non avere paura delle minacce espresse online. Yolanda Spies-Heglin, consigliera di Stato di Zugo, ha invece fondato un'associazione che si chiama Netz Courage, che denuncia l'odio diffuso in rete. Finora ha ottenuto ragione in 70 casi di denuncia. E poi il giornale prosegue dando spazio a una votazione che riguarda il Canton Berna, più precisamente il comune di Willer-Ortigen, dove il 9 febbraio si vota per la creazione di una piazza di sosta attrezzata per carovane di nomadi. Il governo cantonale è favorevole, ma un comitato locale è contrario. La Chiesa Riformata sostiene questo progetto, dicendo che se i nomadi trovano delle strutture decenti, sia loro sia i residenti saranno più soddisfatti. E ancora una segnalazione, un articolo dedicato alla Brexit, dunque il distacco della Gran Bretagna dall'Europa, sottolinea il fatto che le spaccature passano anche attraverso le chiese. Il Premier Boris Johnson ha chiesto di operare a favore della riconciliazione, ma anche per le chiese ci sarà molto lavoro. E poi la seconda testata è Voce Evangelica, il mensile delle chiese di lingua italiana in Svizzera. Come sapete, ogni mese il mensile dedica un dossier a un tema particolare. Questa volta è il caso dell'intelligenza artificiale, che solleva molte attese ma anche molte discussioni, soprattutto in campo etico. C'è poi un articolo, un appello alle chiese per salvare vite in mare, che attira l'attenzione su una richiesta fatta alla Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera di aderire alla coalizione tedesca United for Rescue, che intende acquistare una nave da mandare nel Mediterraneo per soccorrere i migranti. A questo proposito vale la pena ricordare che giovedì scorso sia la Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera che la Conferenza dei Vescovi Svizzeri hanno affermato di voler aderire a questa coalizione e anche di finanziare il progetto di acquisto di questa nave da mandare nel Mediterraneo per aiutare i profughi in difficoltà.
Andiamo verso la chiusura, ma prima vogliamo segnalarvi qualche appuntamento da mettere in agenda.
A Bellinzona le donne del gruppo ecumenico si incontrano ogni lunedì alle 14 per prepararsi alla giornata mondiale di preghiera, che si terrà il prossimo 6 marzo. La liturgia di questo evento ecumenico è curata quest'anno da donne cristiane dello Zimbabwe. L'incontro è quindi in programma per lunedì, domani, alle ore 14 presso la Chiesa Riformata di Bellinzona.
E un secondo appuntamento a Lugano. L'associazione Musica in Chiesa organizza un concerto presso la Chiesa Riformata. domenica prossima, il 9 febbraio, alle ore 17. Il concerto è tenuto dalla pianista Natasha Majek.
Tempo dello spirito finisce qui, grazie al tecnico Marco Polina che oggi ha lavorato con noi in studio.
Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica.